se avete ricevuto qualcosa, qualcosa da dire, da comunicare, qualcosa da... Tu? Parla più forte così ti... Simone, fai un po' di...
No,
così salutiamo i nostri... E allora?
No, dicevo che mi sono sentita molto benedetta, ho sentito proprio una freschezza proprio nello spirito, come un rinnovamento, come se ci sia stato un rinnovamento.
Alleluia, gloria a Dio.
Ciao.
Papà è buono, papà è molto buono. Alleluia. Vorrei condividere qualcosa con voi, qualcosa che sto, di cui sto parlando in questi giorni, e che è qualcosa che mi intriga particolarmente, qualcosa che riguarda sempre il regno di Dio. Voi sapete che il regno di Dio è un messaggio che ha, tra virgolette, assillato, è stata la santa ossessione, ha quasi ossessionato il cuore di Gesù, nel senso buono, positivo del termine, nel senso che è stato il suo messaggio principale e fondamentale. E pensavo in questi giorni in maniera particolare a quella che è la condizione della nostra nazione, la condizione nella quale noi stiamo vivendo. E l'Italia è uscita dai mondiali. E mi pare, sì, grazie, un goccio d'acqua. E pare che questo, a mio avviso, possa essere anche un segno particolare di quella che è la nostra condizione vera come nazione, di essere in una situazione veramente di... non di avventura, di avventura, ma di sventura. Dio benedica il nostro allenatore, perché più di quello che ha fatto non poteva fare. Ma chiaramente non parliamo di calcio stasera, non parliamo né di politica né di economia. Una cosa è certa, che questo è un segno molto chiaro della condizione nella quale ci troviamo. Abbiamo finito le nostre elezioni, ad esempio in Sicilia, e subito dopo le elezioni sono state arrestate un po' di persone, chissà perché, no? Chissà perché, il tempo di arraffare un po' di migliaia di voti per far salire qualcuno, niente contro Musumeci, ci mancherebbe altro, ma purtroppo il sistema da tutte le parti, in tutti i partiti è così, pur di arraffare voti fanno salire a chiunque e poi scoppiano gli arresti. Ma non lo sapevate prima? Certo che lo sapevano prima, ma dovevano coprire, tutelare, ci sono altri interessi. E quello che stiamo vivendo, quello che stiamo passando, leggevo oggi e leggevo qualche settimana fa e condividevo proprio in questi giorni una notizia scioccante di un bambino morto in un ospedale, non per malattia, non per traumi, non per cose che non si potevano curare, ma perché nel momento in cui lo stavano curando si è preso un batterio dentro l'ospedale, un'infezione. E un'intervista scioccante fatta ad un medico ha rivelato che in Italia ci sono circa 2500 casi di morte dovuti a persone che muoiono a causa di batteri presi all'interno, non del pronto soccorso, ma delle sale di rianimazione e dei luoghi dove dovrebbe esserci la massima pulizia, la massima igiene. Guardiamo la nostra politica, guardiamo la nostra sanità, guardiamo alle banche che si stanno letteralmente massacrando l'economia nazionale e i nostri politici che gli danno ancora, continuano a dare soldi, levando soldi alle persone che vogliono aprire aziende, alle persone che vogliono magari iniziare un'attività o comprare una casa, insomma che cercano di accedere ad un credito che è molto difficile perché oggi ti chiedono tante garanzie. Allora, guardando un po' lo scenario, mi rendo conto che le persone veramente sono scoraggiate, che le persone non hanno a chi guardare. E coloro che dicono di credere in Dio, il problema è anche questo, che coloro che dicono di credere, di avere fede, anche loro guardano a questi istituti o a queste istituzioni come la fonte di approvvigionamento per la loro vita, la fonte della salute è una garanzia di salute e di guarigione, come una garanzia per un credito, quindi un finanziamento, e quindi la colui che vediamo nelle banche, colui che provvede per noi, vediamo negli ospedali, nella sanità, colui che ci guarisce o colui che ci deve mantenere in salute, guardiamo ai nostri politici come colui che dovrebbe garantire un futuro ai nostri figli, dovrebbe garantire quella pace, quella serenità, e ci rendiamo conto che ovunque guardiamo, non riusciamo ad avere pace. Non riusciamo a trovare pace. E il nostro problema più grande, correggetemi se sbaglio, è che a volte abbiamo sostituito queste istituzioni a Dio. Se la banca non mi dà i soldi, chi me li dà? È finita. Se in ospedale il medico mi dice che non c'ho più niente da fare, è finita. Se il politico che mi aveva promesso un posto di lavoro se lo dimentica oppure mi ha preso in giro, rimarrò disoccupato. Il problema è, qua, è questo, è proprio questo. Come dice Geremia, maledetto l'uomo, confida nell'uomo. Giovanni, facile, sta facendo già adesso. Ma in realtà non viviamo sotto una maledizione, in realtà non stiamo permettendo a Dio di benedire la nostra vita. Perché? Perché non guardiamo a Lui come la risposta. Non so se mi spiego. Se il nostro Dio è corrotto, chi ci aiuterà? Se il nostro Dio non solo non ci guarisce, ma addirittura ci uccide, chi ci guarirà? Se il nostro Dio non si prende cura di noi, se noi consideriamo il nostro governo, le nostre istituzioni come Dio, cioè come fonte, come una risorsa, è un beneficio per la nostra vita, se il nostro Dio non si prende cura di noi, è malato, è corrotto, da chi verrà il nostro aiuto? E la bella notizia è che Dio ha già la soluzione. Perché la vera risposta non è in un governo, o quantomeno la vera risposta è in un altro tipo di governo, che è il regno di Dio. E voglio farvi leggere una bella, una delle promesse meravigliose che Dio ha fatto quando ha promesso non soltanto la venuta del re, ha promesso la venuta di un regno. È quello che questo regno avrebbe portato nel cuore di tutte le persone. Isaia, capitolo 9, versetti 5 e 6. Isaia 9, versetti 5 e 6. Poiché un bambino ci è nato, e un figlio ci è stato dato, e sulle sue spalle riposerà il governo, riposerà l'impero, e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno e Principe di pace. E, dice qua, non ci sarà fine all'incremento, alla grandezza del suo impero, e pace sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente, rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia ora e sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Il nostro problema, e noi andremo a leggere ora qualcosa che Gesù ha detto, è che noi, pur credendo, pur avendo fede in Dio, siamo pieni di ansia e di paura. E io per anni mi sono chiesto, ma perché? Perché la fede dovrebbe portare pace nella nostra vita? E invece mi rendo conto di quante sempre più persone cadono nell'ansia, sempre più persone nelle comunità vanno dagli psicologi e prendono psicofarmaci, fanno uso di medicinali, di gocce per dormire, di ansiolitici. Perché? Perché non riescono a riposare, non riescono ad avere pace, se non per quella ora, due ore, tre ore che c'è la riunione, c'è il culto, si canta, si prega, c'è qualcuno che predica, gli impone le mani, poi ritorna a casa e ritorna tutto come prima. Perché? Perché? Guardate qui il versetto 5, dice: un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato e sulle sue spalle riposerà il governo, l'impero, in ebraico è il governo. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. E guardate qua, e non ci sarà fine alla grandezza, all'incremento e alla crescita del suo impero, e non ci sarà fine alla pace nel suo impero, nel suo regno. Dice qua: pace sul trono di Davide, sul suo regno, per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia. La prima caratteristica che dice Isaia, che dice Dio attraverso questa parola profetica, attraverso questa promessa, è: la prima caratteristica è il regno di Dio porta
pace.
La shalom di Dio, la shalom di Dio, che non è il saluto che si fa nelle chiese evangeliche, pace, non c'è qualcuno che ti fa antipatia, pace, pace. Pace. Non è questo. La shalom di Dio è un ambiente nel quale dobbiamo vivere. La shalom di Dio è una atmosfera, è una dimensione, è un qualcosa nel quale Dio vuole farci vivere. La parola shalom significa, non è semplicemente pace, significa sentirsi calmi. La parola shalom significa assenza di ansia, assenza di paura, assenza di tribolazione. È così importante questo. La prima caratteristica del regno di Dio è la pace. Gesù ha detto: perché siete in ansia? L'unico modo per avere pace è cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Il regno di Dio non è una democrazia, il regno di Dio non è una repubblica. Il regno di Dio, il regno è l'influenza di un re su un territorio. Noi ci facciamo influenzare soltanto quando siamo alle riunioni, poi uscendo fuori da quella shalom, è come se usciamo fuori e tutto ritorna come prima. Mentre Dio vuole instaurare, dice qua, rafforzare e stabilire fermamente, ed è qualcosa che Lui vuole fare dentro di noi, non fuori di noi. Il regno di Dio non è assenza di problemi, è pace nel mezzo dei problemi. A volte noi vogliamo essere liberati dai problemi, ma il nostro problema non sono i problemi. Il nostro problema è l'ansia con la quale affrontiamo i problemi. L'ansia ci fa affrontare i problemi in maniera totalmente diversa, non in fede. Ce la fa affrontare con paura, con preoccupazione. Facciamo scelte sbagliate perché siamo ansiosi e quindi le nostre scelte sono motivate dalla paura di perdere ulteriormente, dalla paura di straperdere ulteriormente. E non ci rendiamo conto che a volte le perdite che possiamo avere sono proprio stabilite da Dio, perché Dio sta eliminando delle cose dalla nostra vita per stabilirci nella sua pace e stabilirci fermamente nel suo regno. Tutto quello che ti dà ansia, tutto quello che procura paura, eliminano dalla tua vita. Tutto quello che non ti fa stare bene e che diventa un impedimento per te, che non ti fa vivere, che non ti fa dormire, c'è qualcosa che devi sistemare, che devi fissare. Io mi ricordo quando stavano capitando delle cose strane nella mia vita qualche anno fa, disse: Signore, ma che sta succedendo? Sembra che mi manca il terreno sotto i piedi. Il Signore mi ha detto: sono io. Dissi: come sei tu? Il Signore mi ha detto: tu me l'hai chiesto. Non te lo ricordi? Tu mi hai chiesto di scuotere la tua vita e di eliminare tutto quello che non è da me e quello che sto facendo. Ti sto liberando da tutte le tue false certezze. Ma cosa rimarrà? Non importa cosa rimarrà. L'importante è che io sono al lavoro. Stai attento alle richieste che fai a Dio, perché è possibile che tu venga esaudito. Se noi chiediamo qualcosa secondo la sua volontà, anche se lo stiamo facendo così, quasi per gioco, Dio opera. Dio non ti dà quello di cui hai bisogno, Dio non ti dà quello che gli hai chiesto, Dio ti dà quello di cui hai bisogno. Ed è così importante che noi comprendiamo questo principio. La soluzione per ogni problema di ogni singolo essere umano, non ha importanza chi sei, quale lavoro fai, quale ceto sociale, la risposta è il regno di Dio.
Amen.
Quello che porta il regno di Dio è la sua pace. E io mi sono chiesto: perché a volte si vive nell'ansia? Perché a volte si vive nell'ansia? Perché a volte ci sono momenti in cui per fede si realizzano delle grandi cose e poi subito si ritorna a sprofondare. Lo vedo nella vita di tantissime persone. E ho trovato una risposta. No, la vorrei condividere con voi un attimo. In Giovanni al capitolo 10... Versetto 7. Perciò Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore, e tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. C'ho qua un riferimento, vediamo se ci può dare conferma su una cosa. Vediamo, scusate un attimo.
Dove sei?
Un attimo solo che l'ho. Nel libro di Michea, dice: ma Michea chi è?
Michea
2, il versetto 12 e 13 dice così: ti radunerò certamente tutto quanto Giacobbe. 2, 12 e 13. Ti radunerò certamente tutto quanto Giacobbe, radunerò certamente il residuo di Israele e li metterò assieme come pecore in un ovile, come un gregge in mezzo a un pascolo, al suo pascolo faranno un grande rumore per la moltitudine di uomini. Chi aprirà la breccia salirà davanti a loro, essi penetreranno e passeranno per la porta e per essa usciranno, il loro re camminerà davanti a loro e l'Eterno sarà alla loro testa. Non è bellissimo? C'è un altro passaggio, vediamo se lo trovo. E dove si trova? In Ezechiele, un attimo. In Ezechiele In Ezechiele. In Ezechiele. In Ezechiele. Vabbè, no, quello, questa è un'altra cosa. Gesù è la
porta.
Porta. Gesù è la porta che ci porta dove?
Alla salvezza.
Ok. Cosa è la salvezza? Questo è molto importante, perché questo è il concetto. È... Dammi sto giubbotto, non ti so più. Non
ti so più. Sembra che stai molto
arrabbiata.
In ansia.
E chi tocca la camicia e tu con scafanzo.
Direttamente.
È freddo. Gesù è la porta per la
salvezza.
Ok, il concetto qual è? Quando morirò, no? Passerò attraverso la porta, perché lui è la porta per la
salvezza.
Per me la salvezza, a livello religioso, nella mia testa, la parola salvezza per me è il paradiso. Gesù è la porta per la
salvezza,
quindi quando morirò sarò salvato. Gesù un giorno ha detto: chi crede in me ha già la vita eterna. Ok? Salvezza. Da cosa? Paolo dice: noi siamo stati liberati dall'autorità delle tenebre e siamo stati trasportati nel
regno.
Quando?
Quando tutto è compiuto.
Quando tutto è compiuto.
Quindi?
Sulla croce.
Sulla croce.
Quindi?
Ora.
Adesso.
Adesso.
È qualcosa che possiamo vivere adesso, sì o no?
Sì.
Allora, il problema è questo: se noi aspettiamo che la porta si apra quando noi muriamo, noi stiamo posticipando tutto quello che il regno ci offre.
Aspettando la morte, sicuramente.
A livello religioso il regno è un assegno postdatato. Tu credi in Gesù, ti arriva un assegno postdatato e tu dici: mo posso scanciare? No,
devi morire.
Devi morire. Cioè io credo che quando morirò avrò i benefici di quello che Cristo ha fatto per me. Ma Gesù ha detto: il regno dei cieli, il regno di Dio è già in mezzo a voi. Io voglio chiedervi una cosa: pensi che la tua vita sarebbe diversa se fossi vissuto ai tempi di Gesù?
Sì.
Chi non lo pensa?
In fondo sì, lo
chi non lo pensa?
Perché se sappiamo, non è così,
tutti
però,
quanti lo sappiamo, tutti quanti crediamo così. Perché se io avevo una malattia, lui mi avrebbe guarito. Se avevo un problema con qualcuno a casa mia, non c'era bisogno che lo conoscesse, neanche a portarlo in comunità.
Pure che non voleva.
Io avrei lasciato il lavoro e l'avrei seguito.
Minimo.
Scusa.
Subito proprio.
Che stile di vita straordinario. E vedete qual è il nostro problema? Noi, in fondo, è come se noi non credessimo che Gesù è lo stesso, ieri, oggi e per sempre. E che da 2000 anni il regno di Dio è in mezzo all'umanità e noi aspettiamo davanti alla porta. Il nostro problema è che noi adoriamo davanti alla porta.
È vero.
Gesù ha detto: io sono la porta per la salvezza. La salvezza è riprendere uno stile di vita che Dio ha stabilito per te. La salvezza non è dopo la morte, è vivere in accordo a quello che Dio ha stabilito per la tua vita.
Amen.
perché Gesù è venuto a rompere l'autorità delle tenebre che ti teneva schiavo, che ti teneva legato, e che finalmente ti dà la possibilità di essere libero e di vivere in accordo a quelli che sono i desideri del Padre per la tua vita. Il Padre vuole vedere i suoi figli vivere, non li vuole vedere morire per vivere. Chi crede in me ha vita eterna. E il nostro problema è che l'altro giorno sono stato a prendere la macchina. Vi ho raccontato poco fa a qualcuno del miracolo meraviglioso. Se io fossi stato davanti alla porta di quella concessionaria ringraziando Dio, io non sarei qui oggi con una macchina nuova. Io dovevo passare per quella porta, semplicemente mettere una firma e dire ci sto, e qualcuno mi ha consegnato le chiavi, mi ha detto se la può portare. Dice, ma devo dare qualcosa? Non deve dare niente. Una garanzia, tutto fatto. Ma se ne può andare. Ma se ne può andare. Ma veramente, ancora qui è. Il concetto fondamentale è che noi stiamo davanti alla porta. Gloria a Dio per la porta. Non fraintendetemi. Ma Gesù non è il regno. Gesù è la porta per il regno. Lui è il nostro accesso per andare a vivere in accordo a quello che il Padre ha stabilito per te. Oggi comprendo perché Gesù dice: perché siete in ansietà? Guardate in Matteo al capitolo 6. E vorrei parlarvi per qualche minuto un attimo di quella che per me è stata una delle rivelazioni più grandi nel mio cuore. Proprio nella borsa di là, c'è nella borsa il mio il taccuino nero, per favore. Matteo 6, versetto 31, Matteo 6, versetto 25, leggiamo. So che abbiamo ascoltato queste cose, so che sto ripetendo questi concetti quando vengo qua, però noi abbiamo bisogno di battere, di continuare a vedere determinate cose, perché sennò certi meccanismi nella nostra mente non cambiano. E niente cambia se non cambia il nostro modo di pensare. Grazie. Niente cambia se non cambia il nostro modo di pensare. Niente. In Matteo 6, versetto 25 dice così: non siate in ansietà solleciti per la vostra vita. E poi Gesù definisce che cosa è la vita per noi. Qual è la prima cosa che fai quando ti svegli al mattino? Prima di andare a correre cosa fai? A parte che andare a fare pipì. Eh? Poi? Analizza, cosa fai? La prima cosa che noi facciamo è cercare qualcosa da bere.
È vero.
La seconda cosa che cerchiamo è qualcosa da mangiare. La terza cosa è qualcosa di vestire. Perché siete in ansietà riguardo alla vostra vita, di ciò che mangerete, berrete e che vi vestirete? La vita non vale più del cibo, il corpo non vale più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro che è nei cieli li nutre. Non valete voi molto più di loro? Qual è il messaggio che Gesù sta lanciando?
Che noi siamo più importanti e quindi si prende cura di noi.
Io credo fondamentalmente, in maniera assoluta, con tutto il mio cuore, senza ombra di dubbio nel mio cuore, che Gesù, che viene chiamato l'ultimo Adamo, non il secondo, l'ultimo Adamo, cioè dopo di lui non c'è nessun altro, lui ha riportato l'umanità e vuole riportare l'umanità ad un rapporto talmente intimo come il Padre, al punto tale che come Adamo nel giardino di Eden non avevamo bisogno di chiedere nulla. Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Guardate il versetto successivo, è scioccante. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è, domani è gettata nel forno, Dio riveste in maniera maestosa e gloriosa l'erba dei campi, che oggi è e domani non c'è più. Dio riveste ogni giorno miriadi di miriadi di miriadi di miliardi di miliardi all'ennesima potenza, all'infinito, dei fiori che oggi ci sono e domani non esistono più. Sapete di cosa mi parla questo? Di un grande spreco, da un lato, ma dall'altro lato penso all'immensità del nostro Creatore, che vuole fare qualcosa di immenso per noi, che non è limitato, non è limitato, non ha limiti, perché lui è senza limiti. Dice: io rivesto tutti i fiori di tutte le parti del mondo, che oggi c'è, domani non c'è, e lì domani, domani ricomincio, perché è un ciclo che non finisce mai. Noi ragioniamo in termini di riempimento, ho questa mancanza, Dio deve riempire. Il concetto di Dio non è riempire, è tenere il canale sempre aperto. Amen. Affinché tutto quello che entra possa scorrere continuamente, perché sono cicli che non si chiudono mai. Versetto 31: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose, e il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Gesù sta dicendo: non siate come i gentili. Vi ricordate quello che disse poco prima quando parlava della preghiera al versetto 7-8? Nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, i gentili. Perché? Perché si pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Dice: non siate come loro. I pagani non sono quelli che non credono. Quante volte li abbiamo visti in questo modo? Invece Gesù sta dicendo esattamente il contrario. I pagani sono quelli che credono, ma credono in maniera sbagliata. Non siate come loro. I pagani credono di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. No, no, Signore, noi non siamo come i pagani. Ah no, ok, quando arriva un problema, quanti messaggi metti su Facebook per chiedere preghiera? Quante volte abbiamo fatto errori del genere, no? Cominciamo a telefonare a tutto il mondo per chiedere preghiera. Perché? Perché pensiamo di essere esauditi per il gran numero delle preghiere. È vero o no? No? Quando c'è qualcuno, qualche cosa che si risolve, fino in America hanno pregato per noi. E tu pensi che Dio abbia risposto perché hanno pregato fino in America? Tu pensi che Dio abbia il così di quello e dice: no, Carusi, per questo miracolo ho bisogno almeno di 100 preghiere, no? Ah va! Ho bisogno di... Non è la quantità delle parole, la quantità delle preghiere, la quantità delle persone. Gesù ha detto: se due di voi, due, si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, quella sarà concessa dal Padre mio che nei cieli. Il nostro problema è: pensiamo sempre che Dio sia corruttibile, che io devo convincere Dio in un modo o in un altro. È vero o no? Volete scoprire se una persona ha fede quando prega? Cronometrate. Se la sua preghiera va oltre i 10 secondi, è lui che sta cercando di autoconvincersi. Sta cercando di convincere se stesso che sta cercando di convincere Dio. Chi ha fede prega in maniera molto breve e anche a bassa voce, perché sa che prima che la parola esca dalla sua bocca, il Padre sa le cose di cui abbiamo bisogno. Questa è fede, ma non per esaltare la fede, ma perché io so chi è mio Padre. Ed è questo il tema fondamentale che Gesù sta trattando. Voi siete come i pagani perché non avete la rivelazione di Dio come Padre. Gesù sta parlando a queste persone, sta dicendo: non fate come i pagani. Credono in Dio, ma non hanno la rivelazione del Padre. Dice qua al versetto 32: sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ed ecco perché il Padre vostro vi ha dato già la soluzione. Versetto 33: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e il vostro mangiare, il vostro bere e il vostro vestire li troverete lì, già cucinati e piegati. Mangiare cucinato, a bevanda fresca e tutte robe stirate e pulite.
Gloria a Dio.
Comprendete di quello di cui stiamo parlando? Gesù sta dicendo: voi state cercando ciò che è lecito, lo state cercando in maniera sbagliata e nel posto sbagliato. Siete pieni di ansia perché non avete la pace del regno. Non avete la pace del regno. Paolo ha detto: il regno di Dio consiste in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Ecco perché Gesù ha detto: cercate il regno di Dio e la sua giustizia, cercate l'influenza di Dio sulla vostra vita e la sua giustizia. La giustizia è la posizione che tu hai all'interno del regno. Se tu non ti vedi come un re e come una regina per quello che tu sei, tu vivrai da schiavo. È così, io l'ho visto nella mia vita. Io so quello di cui vi sto parlando, perché l'ho vissuto nella mia vita. Non esistono vie di mezzo. Se non pensi come re, penserai come uno schiavo. Se non agisci come re, agirai come un servo. Ed è forte questa cosa, perché mi ha toccato e mi ha umiliato, non in senso brutto, in senso buono. Se non passiamo la porta e viviamo nel regno, noi staremo al di fuori della porta e vivremo come dei servi. Paolo cosa dice? Non siete più servi, ma siete figli. Non c'è una via di mezzo. O pensi da figlio, o pensi da schiavo. O pensi da re, o pensi da servo. Non esiste una via di mezzo. O pensi da ambasciatore di Cristo, o pensi da colui che deve stare sempre lì e assudare ogni cosa. E il sudore, voglio ricordarvi, che è il risultato del peccato di Adamo. Cristo ci ha liberati da questo. Stavamo facendo un resoconto delle anni fa del ministerio delle uscite. Arrivavano, grazie a Dio, tante offerte spontanee da parte delle persone, ma dovevamo fare degli investimenti, dovevamo fare dei passi di un certo tipo. E la prima domanda che io mi facevo è: abbiamo troppe spese, dobbiamo incrementare le entrate. Giusto o no? Dobbiamo incrementare le entrate, attenzione, perché questo è per te. No, no, perché sentivo questo in maniera particolare. E Dio mi ha scioccato e mi ha detto esattamente queste parole che io vi leggo, perché le ho scritte. Perché la mia vita è cambiata dopo quelle cose che Dio mi ha detto. Mi ha detto: devi stare attento alle uscite e non alle entrate. Tu preoccupati di spendere bene i soldi e io mi occuperò delle entrate. L'uomo naturale tende ad attenzionare le entrate. L'uomo spirituale deve attenzionare ad amministrare, deve stare attento ad amministrare le uscite secondo la guida dello Spirito Santo. L'uomo naturale dice: come posso guadagnare di più? Con questa mentalità si tende a vertere il proprio operato sul profitto che è adesso collegato. Quindi chiunque si pone come ostacolo l'intralcio alle entrate è un nemico dell'opera. L'uomo spirituale dice: come posso spendere meglio? Come posso investire meglio per il regno di Dio? Il problema non è ciò che entra e neanche ciò che esce. Il problema, mi disse il Signore, è tenere il canale aperto. Non sono le uscite che dipendono dalle entrate, ma sono le entrate che dipendono dalle uscite. L'uomo naturale fa dipendere le uscite dalle entrate. In pratica, ogni spesa viene effettuata sulla base di quanto c'è in cassa. L'uomo spirituale fa dipendere le entrate dalle uscite, nel senso che ogni uscita o investimento non viene fatto in base ad una disponibilità di cassa, ma in base ad una chiara guida e indicazione Amen. Dello Spirito Santo. Amen. Questo per me fu scioccante, che mi disse: tu non devi fare i conti con il tuo portafoglio, non puoi, se no sarebbe la tua opera. Ma tu non porti avanti la tua opera, tu porti avanti la mia opera.
Amen.
E tu devi pianificare con il mio portafoglio, non col tuo. Amen. Il problema fondamentale è che devi stare attento a come spendi. Perché se spendi per quello che io ti dico, non mancheranno mai le entrate. Amen. È una questione di fede. Semplicemente, se tu credi che la tua attività è qualcosa che Dio ti ha dato, non devi incrementare le entrate, devi attenzionare le uscite. Se attenzioni le uscite per quello che Dio ti dice, gli investimenti da fare, il modo come agire, le entrate arrivano perché è Dio che sta portando avanti quello che Lui ha messo nelle tue mani. È una questione di fede. E tutte le volte che non l'ho fatto ho fallito. Tutte le volte che ho fatto di testa mia sono andato a sbattere. Tutte le volte che mi sentivo sicuro perché avevo una disponibilità è stato un problema. Ma quando ho seguito poi la seguita, non ho neanche più contato le entrate, perché le uscite erano di gran lunga superiori alla disponibilità. Da dove sono entrati? Non lo so, però Dio è fedele. E il concetto del regno, il concetto dell'economia nel regno, che non è soltanto, chiaramente non stiamo parlando di soldi, stiamo parlando di mentalità, no? Stiamo parlando di mentalità. Perché siamo in ansia? Perché ci rendiamo conto che non c'è molta disponibilità in tutti i sensi, che non riusciamo a gestire. Quindi l'ansietà della sopravvivenza si mescola alla scarsità di ciò che c'è a disposizione e questo ci manda in tilt. Perché? Perché stiamo aspettando la risposta da altre risorse. Il centurione di Capernaum, un uomo che era investito di una autorità immensa nel popolo e nel territorio, perché era un uomo sottomesso a Cesare. Pensate che il servo che aveva malato non l'aveva mandato da tutti i medici disponibili, non aveva speso un sacco di soldi, ma quando si rese conto che il suo Dio non era più in grado di intervenire in quella situazione, ha dovuto cambiare risorsa. Comprendete? Ha dovuto cambiare il luogo da dove attingere e si è rivolto al re. Non al suo re, ma al re che può ogni cosa e che riusciva ad intervenire in una situazione dove il suo re non poteva arrivare. Con tutta la forza, i soldi, la potenza, eccetera, eccetera. Cesare non poteva guarire il suo servo, il nostro re sì. Quindi il concetto fondamentale è: da chi stai aspettando la risorsa? Dove la stai cercando? Oh, ma ora faccio una telefonata, dammi com'è. Non è questo il problema. Se è qualcosa dove Dio ti sta guidando, gloria a Dio, amen. Ma queste risorse prima o poi finiscono e sono limitate. Cercate prima. Cercate prima. Cercate prima. Prima di ogni altra cosa, prima di ogni altra cosa, se trovi il regno, arriveremo al punto dove non avremo più bisogno di chiedere per i nostri bisogni. Ma tutto quello che chiederemo sarà per altri.
Amen.
Amen. Posso concludere con l'ultimo verso? Prima Corinzi, Seconda Corinzi, capitolo 9. Mi piace tantissimo questa parte. Mi piace tanto perché qua Paolo esprime qualcosa. La vita del regno è più che ricevere una guarigione, è vivere nella salute. La vita nel regno è più che ricevere una liberazione, è vivere nella libertà. La vita nel regno è più che ricevere una provvidenza, è vivere nell'abbondanza. La vita nel regno è più che ricevere un miracolo, è vivere nel soprannaturale. La vita nel regno... La vita nel regno è più che ricevere perdono, è vivere nella sua giustizia. La vita nel regno è più che ricevere il suo tocco, ma è vivere nel suo abbraccio. La vita nel regno è più che toccare le sue vesti, è rivestirsi di lui. La vita nel regno è più che entrare nella sua presenza, è essere la sua dimora. La vita nel regno è più che avere una vittoria, è regnare. La vita nel regno è più che aspettare il suo regno, è viverlo adesso.
Alleluia.
Secondo Corinzi 9, guardate qui il versetto 6. Ora io vi dico, chi semina scarsamente, mieterà altresì scarsamente. Chi semina generosamente, mieterà altresì abbondantemente. Vedete, il problema non è la quantità, è l'attitudine del cuore. Non dice chi semina abbondantemente raccoglierà abbondantemente. Chi semina? Vi ricordate la vedova? Due spiccioli, ha detto, questa ha dato più di chiunque altro. Perché? Perché ha dato tutto quello che aveva. Versetto 7, ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore. Versetto 8, che è quello su cui, col quale voglio concludere. Ora Dio è potente. Dillo alla persona accanto a te, Dio è potente. Per favore, ripetilo, dichiaro, Dio è potente. Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia affinché, avendo sempre, dillo insieme a me, sempre. Sempre significa? Sempre. Affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, no ogni ficateggio di musca e sostanza. Noi dobbiamo liberarci da questo vocabolario. Davvero no? Noi dobbiamo liberarci. Dio non ti vuole cibare con i fegati di mosca. E il fegato di mosca non è sostanza.
Ci parlerai a te, no.
È come quella donna diceva, è come i cagnolini che mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei padroni. No, Gesù, il pane è per i figli.
Amen.
Ora Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia affinché avendo sempre. Posso dirti una cosa? Dio vuole benedirti in maniera imbarazzante.
Amen.
Io ci credo.
Dio vuole benedirti in maniera proprio imbarazzante. Sai quando ti senti in imbarazzo?
Mi voglio imbarazzare.
Non di stomaco. Perché è un padre. È un padre. Simone, tu cosa stai facendo per l'arrivo di sto bambino? Dimmi.
Sto sbindignando.
Che sai? Cosa state preparando? Avete una casa, sì. State preparando. Avete preparato qualcosa per l'arrivo del bambino? Parliamo, dai. Cosa?
No, per vestiti.
Stavo facendo della. State
abbiamo preso la
preparando tutto per lui.
Cioè, tutto pronto.
Stai una guzzata,
preparando tutto.
Certo.
Per l'arrivo del principe.
Principessa.
Principessa. Nel Dio principio Dio creò i cieli e la
terra.
Per cosa?
Per l'arrivo dei re.
Dove niente mancava. Perché pensiamo che Dio crei le persone per mandarle all'inferno? Io ti amo in maniera incondizionata, però se non mi ami sono guai per te. Non è amore incondizionato, è un amore condizionato. Se è un amore incondizionato, lo sarà sempre. Io ti amo, però se non mi ami ti mando all'inferno. Alla faccia dell'amore. Affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni opera buona. Gesù è venuto non per pianificare un piano di fuga dalla terra.
Ma adesso mi do il modo come scappare da questa terra.
Si metto, poi ti do le planimetrie
per come va.
Io creo la terra, creo te, però ti do il piano di fuga. No, Gesù non è venuto a pianificare la fuga dalla terra. Gesù è venuto a pianificare il dominio sulla terra.
Amen.
A restaurare il regno sulla terra. Ricordate nella preghiera del sacerdotale in Giovanni 17? Io non prego che tu li togli dal mondo. Io prego che tu li preservi dal maligno. Ha detto Gesù. Lo scopo della tua vita non lo avrai dopo la morte. Ce l'hai ora qui. Che senso ha fare tutto per poi distruggere ogni cosa? C'è qualcosa che se tu fai qua rimarrà. Non è il nostro argomento di stasera, ok? Però vorrei definire questo per concludere. L'ansietà procede dal fatto di non vivere il regno. Nessuno si deve sentire in colpa stasera, perché non è un messaggio per appesantirci, anzi, è un messaggio per incoraggiarci a passare la porta per vivere il regno di Dio. Non possiamo stare ad adorare davanti alla porta. Gesù non è il regno, Gesù è il nostro accesso al regno. Lui è il re ed è il nostro re. E nessuno può cambiare questo. Però come possiamo dire di regnare se non riusciamo a pagare quello, se non riusciamo a fare questo, se non riusciamo a vivere in maniera dignitosa, se non riusciamo a testimoniare di quello che esce dalla nostra bocca? Continuiamo a cantare, noi conquisteremo il mondo, facciamo pugni con il diavolo è sconfitto. Poi ritorniamo nelle nostre case e le cose non cambiano. Perché? Perché non stiamo vivendo. E riunioni come queste non servono per farci sentire in colpa. Nessuna riunione dovrebbe servire questo. Dovrebbe servire anzi per incoraggiarci a dire c'è qualcosa che ancora non ho compreso. Se di solito si dice il bicchiere lo guardi mezzo pieno o mezzo vuoto. Il problema è proprio questo, che noi guardiamo il bicchiere, devi guardare la bottiglia. Era una battuta. Cioè, la religione ci fa focalizzare sulla... Non voglio il bicchiere, dammi, lasciami una bottiglia. Eravamo una volta a cena, è arrivato un cameriere che ha detto, signora, lei gradisce un po' di vino? Faccio, no, guardi, si porti il bicchiere e lasci la bottiglia. Altro che gradisce un po' di vino.
Non ho capito niente.
Quale gradisce un po' di vino? Lascia la bottiglia e porta tu il bicchiere. Quindi se io ho gustato un miracolo, uno, e non ho gustati 100, uno, quel miracolo è la garanzia che ce ne sono altri 99 che mi aspettano. Amen. Non posso lamentarmi, non sono un miracolo. No, è successo. Se io devo imparare a guidare la macchina, non posso pretendere un giorno all'altro di andare a 130 all'ora in autostrada. La prima cosa è cercare di aprire la macchina e già se l'ho messa in moto, quella è una garanzia che c'è una strada che mi aspetta. Non posso scoraggiarmi se ancora non ho visto il resto. Hai ricevuto una guarigione, hai ricevuto un miracolo, hai ricevuto una provvidenza, qualcosa da parte di Dio. Questa è la garanzia che il regno di Dio funziona.
Amen.
E se funziona in una minima parte, allora vuol dire che c'è qualcosa di molto più grande che ti sta aspettando. Non fermarti.
Amen.
Hai visto Dio all'opera? Posso dirti che c'è molto di più di quello che hai visto.
Amen. Amen.
Io lo desidero, io ho chiesto 2 anni fa, ho detto allo Spirito Santo, insegnami a regnare. E l'anno scorso lo Spirito Santo mi ha detto, io ti insegnerò a regnare. Perché non ho regnato per 25-26 anni. Ho solo vissuto di interventi. Grazie a Dio per questo, non posso negare, non posso dire, parlare male, dicendo. Però quando il Signore mi ha aperto determinate cose, ha detto, non voglio la guarigione, io voglio la salute, non voglio la liberazione, io voglio la libertà, non voglio vivere il miracolo, io voglio vivere nel soprannaturale, giornalmente, è possibile. E non è per quelli che vivono a tempo pieno, è per ogni singola persona che decide di credere, di andare oltre quella porta. Alleluia.
Alleluia.
Gloria a Dio, alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Oh, lasciate che la cosa. Gloria a Dio, la rivelazione del Padre è ciò che ci farà vivere il regno di Dio. La rivelazione dell'amore del Padre. Dio vuole portarci ad un punto in cui noi non chiederemo più. È un processo. È un processo. Dove certe cose di cui abbiamo bisogno vengono provvedute in maniera automatica. Perché? Perché sei concentrato nel regno. Perché stai chiedendo a Dio l'influenza del re sul tuo territorio, su tutto ciò che ti compete, su tutto il raggio di azione che Dio ti ha dato. Non avrai bisogno di chiedere a Dio di aprirti le porte. Dice, le porte si apriranno davanti a te. Come è stato di Ciro. Le porte a 2 battenti si apriranno. Voi la sapete la storia di Ciro?
Ah. Chi è Ciro?
Isaia 45. Stavo pensando a Napoli. Mettiti più qua a Natale, così. Perché Ciro era un re persiano, era un pagano, non credeva in Dio, neanche sapeva chi fosse. E quando si ritrova lui a dover conquistare la Babilonia, si ritrova di fronte il re Dario. E Isaia profetizza di lui. Ascoltate questa. Isaia profetizza di lui e scrive il suo nome. Dice, Ciro ricostruirà il mio tempio e restaurerà la mia città, Gerusalemme. Poi disse, questo io dico al mio unto, Ciro, che io ho scelto. Io andrò davanti a te, le porte a due battenti si apriranno. Io ti darò i tesori nelle tenebre e le ricchezze in luoghi segreti. Isaia scrive di quest'uomo. Quando Isaia scrive, tutti non capiscono e non comprendono. Sapete perché? Perché Ciro è nato 200 anni dopo. E Isaia stava profetizzando della cattività di Babilonia che ancora non esisteva. E stava profetizzando di un uomo che ancora non era nato, che è nato 170 rotti anni dopo e che ha conquistato la città. I libri di storia dicono, la storia, non la Bibbia, la storia, i libri di storia dicono che quando Ciro arrivò davanti alla porta della città che stava conquistando, le porte che il quartier generale di Babilonia, disse che Dario neanche mandò un esercito per contrastarlo. Quando vide Ciro, dice la Bibbia, le porte della città a due battenti di bronzo, come sono descritte in Isaia, si aprirono davanti a lui. Lui entrò e conquistò senza neanche fare la guerra. Letteralmente si consegnarono. Lui entrò nella casa del tesoro babilonese e prese tutti i tesori del Tempio di Salomone, che erano stati deportati da Gerusalemme fin lì. Lui prese i tesori, li rimise nelle mani di Israele e fece uscire Israele senza un pegno, e non solo li fece uscire liberi, ma lui diede dei soldi e provvide per la restaurazione e la ricostruzione di Gerusalemme e del Tempio. Chi era Ciro? Un pagano. Ha creduto in Dio? Non si sa, ma una cosa è certa: Dio si può servire di persone che Amen. Neanche lo conoscono per Amen. Benedire la tua vita.
Amen.
Amen. Amen.
Tu non hai idea di cosa di come funziona e come può funzionare a tuo favore il regno di Dio. Dio può parlare ad una persona che ancora neanche è nata per benedire la tua vita o per benedire la vita dei tuoi figli.
Alleluia.
Alleluia. Non so perché ho parlato di Ciro.
Mia già è nata.
Alleluia.
La
rivelazione del Padre. Non devi arrivare al punto di neanche chiedere. Come Adamo nel giardino di Eden.
Alleluia.
Dio è potente da far abbondare in voi ogni grazia affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni opera buona. Il sufficiente in ogni cosa. Non raschiare il fondo del barile, avere sempre la coppa piena. E il di più, e il di più serve per benedire gli altri.
Amen.
E ricordo, ve l'ho mai parlato della visione che il Signore mi ha dato dei bicchieri della...
Sì.
Quella è una visione costante e continua.
Ah, sì.
Se il bicchiere viene continuamente riempito, continuamente, ha sempre il sufficiente, sempre. Ma tutto il di più serve per riempire tutto il resto.
Amen.
Non è una questione di riempimento, è una questione di tenere il canale
aperto.
Alleluia, Padre, con tutto il cuore. Padre, noi ti ringraziamo per il tuo amore, ti ringraziamo per la tua benedizione, ti ringraziamo perché sappiamo che la comprensione del regno è la risposta a tutti i nostri bisogni, è la risposta per vivere una vita per quella che tu hai stabilito. Grazie perché tu liberi i nostri cuori dall'ansia, grazie perché liberi i nostri cuori dalla paura. Grazie perché liberi i nostri cuori dalle preoccupazioni, non perché un giorno moriremo e saremo con te, ma qualcosa che possiamo vivere ora, in questo tempo, nelle nostre vite, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nei nostri posti di lavoro, nelle nostre ditte, nelle nostre imprese, in qualunque cosa tu ci chiedi di dare o di investire. Padre, nel nome di Gesù, noi dichiariamo che i nostri orecchi sono aperti per ricevere, per ascoltare da parte tua. Liberaci dal sistema. Tu ci hai detto, voi siete nel mondo ma non appartenete a questo mondo. Signore, tu stavi parlando di un sistema. Voi siete nel sistema, ma non appartenete, non dipendete da questo sistema. Grazie perché ci aiuti a vivere, a comprendere che noi non apparteniamo al sistema di questo mondo e che il sistema di questo mondo non è la risposta ai nostri bisogni. Grazie per il tuo regno, grazie perché vivi dentro di noi, grazie perché ci liberi dalla religione, ci fai vivere nella realtà della tua presenza, di vivere una vita da re. Grazie Padre, insegnaci a regnare. Insegnaci a regnare. Insegnaci a regnare. Te lo chiediamo nel nome di Gesù e per questo ti benediciamo con tutto il cuore. Amen.
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 Alleluia.
Amen. Amen. Alleluia. Amen. Vogliamo fare un'offerta da regno. Alleluia, vogliamo fare la nostra offerta e benediciamo il Signore, dai, con tutto il cuore.
A richiesta, ricordati, a richiesta del canto.
Ah, no, non è mai passato.
Cosa?
È fuori in cosa? No.
Facciamo solo il coro, dai. Affinché avendo
sempre
il sufficiente in ogni cosa, voi possiate abbondare per ogni opera buona.
Amen.
Amen.
Alleluia.
Amen. Alleluia. Vogliamo salutare i nostri fratelli.